Se c'è una cosa che gli italiani sanno fare molto bene, è quella di dare la colpa dei propri peccati agli altri. Ed eccoci qua, primo video del 2021 e andiamo subito su una tematica bella pesante. Bella pesante perché oggi parliamo di capitalismo politico e parliamo anche di Italia. Con questo video voglio riassumere quelli che secondo me sono i punti principali che hanno portato l'Italia verso questa scia di declino. E vorrei anche sottolineare il fatto che purtroppo la colpa è tutta nostra. Le ragioni del declino italiano non sono solo da ricercare negli anni 60-70 e più in particolare con quel discorso che faccio spesso e volentieri della TFP, ovvero Total Factor Productivity, che inizia a fermarsi a livello di crescita proprio in quegli anni. Ma ci sono tutta una serie di situazioni storiche che ci dicono sostanzialmente che l'Italia ha fallito nel suo intento di raggiungere la vetta delle potenze economiche europee. Ho identificato quattro temi forti, più un altro che secondo me è importante accennare, però ovviamente non ha così tanta rilevanza come gli altri temi. Il primo peccato, se volete, dell'Italia è il capitalismo politico. Cos'è il capitalismo politico, vi chiederete voi? È quella situazione in cui c'è un privato che opera sul mercato, quindi è sostanzialmente quello che noi definiamo capitalismo, quindi alloca del capitale sul mercato e cerca di trarne del profitto. Il problema qual è? Che il capitalismo politico, per appunto andare avanti, ha la necessità di reggersi su relazioni tra entità politiche. Spesso e volentieri si dice appunto che il capitalismo politico è legato a doppio filo con il fascismo e ci sono alcuni elementi di divergenza rispetto al comunismo. Magari vi parlerò più avanti in un altro video della Russia, se volete, e magari potremmo fare anche un confronto tra lo Stato russo, l'economia giapponese e il capitalismo politico italiano. Il capitalismo politico non è soltanto proprio, se volete, del periodo fascista, ma è proprio di tutta la storia italiana, fin dalla sua riunificazione. In particolare abbiamo delle situazioni a cavallo fra l'Ottocento e il Novecento e la seconda metà del Novecento che ci dicono sostanzialmente che c'è un capitalismo politico. Ve ne parlo facendo due piccoli esempi, uno riferito alla Terni e l'altro riferito alla Montecatini. Siamo nel primo conflitto mondiale, quindi sostanzialmente nella guerra 15-18, come ci piace chiamarla noi italiani. Cosa succede? Succede che la Terni viene riadattata per poter sostenere lo sforzo bellico italiano. Al termine del conflitto vengono meno le ragioni economiche dello sforzo prodotto appunto dalla Terni, la quale inizia a domandarsi su quale settore puntare il proprio business. Vengono individuati principalmente due settori che appunto sono molto importanti e sono strategici tuttora, ovvero il settore chimico e il settore elettrico. Però la Terni fu molto furba, decise di non smantellare la parte relativa all'industria siderurgica per lo sforzo bellico. Cosa si decise di fare? Si decise di andare a patti e accordi con il governo fascista. Grazie alle pressioni che appunto la Terni seppe fare sul governo fascista, riuscì a portarsi a casa tutta una serie di incentivi e di agevolazioni, di prezzi fissati. In cambio, il governo fascista chiedeva di continuare nello sforzo bellico. Parlando invece della Montecatini, questa produceva azoto sintetico. E sta di fatto che per il governo fascista l'azoto era importante e rappresentava anche un ideale di autarchia. Grazie a ciò la Montecatini poté fare pressioni al governo fascista e alla fine ottenne anch'essa delle protezioni importanti. In cambio il governo fascista chiese alcune cose alla Montecatini, ovvero il salvataggio di due aziende. La prima è la ACNA e la seconda è la Montevecchio. Un altro tema importante da tenere sott'occhio è il tema dei salvataggi. Anche gli salvataggi hanno determinato la situazione attuale italiana. E non mi rivolgo soltanto ai salvataggi, quelli più recenti, tipo Ilva, tipo Alitalia. I salvataggi in Italia iniziarono molto presto. Caso vuole che il protagonista di questo secondo punto sia ancora la Terni. Perché? Perché la Terni, dovete sapere, che è un'azienda che è stata creata dallo Stato, lo Stato imprenditore, che poi sarà anche il terzo punto della nostra narrazione. La Terni fu un'impresa fortemente voluta dallo Stato italiano. E questa andò in bancarotta nel 1887, soltanto dopo 3 anni dalla sua creazione. Già qua possiamo annusare e ammirare il fantastico operato dello Stato imprenditore, perché appunto dopo 3 anni un'impresa fallisce e comunque sia noi italiani, ancora nel 2020, siamo convinti che lo Stato imprenditore possa essere la soluzione corretta ai nostri problemi. Ovviamente non c'è soltanto il salvataggio della Terni da tenere in considerazione. Nel 1911, non contenti, decidemmo di salvare un intero settore. Si tratta del settore siderurgico. Successivamente, nel 1922, decidemmo di salvare anche alcune banche. Si trattava della Banca Italiana di Sconto e del Banco di Roma. In particolare c'è da tenere ben presente che la Banca Italiana di Sconto possedeva l'Ansaldo all'epoca. Infine, l'ultimo salvataggio da tenere ben in testa è quello del 1933, in cui decidemmo di salvare ben 3 banche miste. Queste erano ancora una volta il Banco di Roma, la Commerciale e il Credito Italiano. Qual è la cosa che ci fa più arrabbiare di questi salvataggi? È che tutti questi salvataggi furono fatti con l'emissione di moneta. E quindi arriviamo agli anni 60-70, in cui tutti sostanzialmente ci dicono: ah, che bella che era l'Italia! Ah, che bella che era l'Italia che riusciva a crescere nonostante delle politiche non sempre considerate corrette dal punto di vista economico. D'altronde abbiamo visto una serie di esempi di salvataggi e di interferenze della politica nel mondo economico, dettati non sempre da convenienza appunto economica e quindi questo non favoriva di certo la crescita economica e il prosperare del paese. Ma cosa successe esattamente a cavallo di questi anni 50, 60, 70, che distrusse ogni opportunità e ogni speranza di potersi mettere in coda per diventare una potenza mondiale. E perché no, eguagliare anche quello che fece il Giappone a suo tempo. Nel 1956 fu deciso di aprire il Ministero delle Partecipazioni Statali. Qua voglio farvi un altro esempio che si riferisce al settore siderurgico. Stiamo parlando di un settore che aveva la necessità di aumentare la capacità produttiva. Fu quindi deciso di interpellare i dirigenti di Finsider, che era appunto una partecipata dell'IRI, appunto il nostro bellissimo stato imprenditore, perché appunto stiamo parlando di IRI e stiamo parlando di Ministero e stiamo parlando anche di Finsider, decise di raddoppiare la capacità produttiva dello stabilimento di Piombino. Cosa non seppero guardare i dirigenti di Finsider in quel momento? Non seppero guardare l'avanzata della Cina. E questo portò sostanzialmente Finsider a dichiarare fallimento nel 1988, con un piccolo debito di 25 mila miliardi di lire. Storia diversa invece per Eni. Eni è uno di quei casi in cui lo stato imprenditore ci aveva azzeccato. Caso vuole che una persona molto intelligente aveva capito come fare denaro e l'aveva capito lavorando anche per lo Stato sostanzialmente. Quindi possiamo parlare di una mosca bianca all'interno della platea di purtroppo imprese fallimentari portate avanti dal nostro Stato italiano. Eni in particolare in questo periodo fu costretta sostanzialmente a salvare una marea di imprese, operando di fatto come banca di ultima istanza. Il Cipolla scriverà che si tratta di un vero e proprio esproprio delle prerogative delle attività di impresa. Stiamo parlando di Cipolla, non stiamo parlando di Rothbard, quindi stiamo parlando di una persona che non crede troppo nella cosiddetta mano invisibile, anzi, per come scrive, probabilmente il Cipolla si vedeva molto vicino a degli ideali, ovvero quelli espressi da Chandler con la mano visibile, quindi assolutamente non c'è la cosiddetta situazione di bias del liberista. Nato punto principale del fallimento del modello italiano è senza dubbio la nazionalizzazione dell'energia elettrica. Perché è importante tenere in considerazione questa situazione? Perché sostanzialmente alla fine dell'Ottocento fu deciso di nazionalizzare le imprese che operavano nel mercato della ferrovia, quindi delle strade ferrate. Una fra queste era la Bastoggi. E cos'era successo? Era successo che nazionalizzando e indennizzando la Bastoggi, questa si era inserita nel mercato dell'energia elettrica e questo aveva creato una forte crescita economica. E quindi era opinione di Guido Carli che se appunto lo Stato avesse deciso di nazionalizzare l'energia elettrica, le imprese si sarebbero rivolte verso un altro settore, creando ulteriore crescita. Il risultato non fu così, perché infatti la Bastoggi si inserì nel mercato della chimica e purtroppo lì non andò troppo bene l'esperienza. Infine, per essere precisi, alcuni economisti e alcuni storici tendono a inserire un ultimo fattore importante o due fattori importanti, Olivetti e nucleare. Io non sono troppo convinto che questi due fattori abbiano contribuito al declino italiano in modo rilevante. Probabilmente sono dei fattori da tenere in considerazione e per questo motivo ve li cito. E quindi tutto questo cos'è che ha portato? Beh, ha portato sostanzialmente a un abbassamento, se volete, della dimensione media dell'impresa. Un'impresa che non riesce a vivere in un mercato così stretto. Un mercato che è così stretto non perché tutto di colpo abbiamo deciso di entrare nell'euro o perché la Cina ha iniziato a competere su alcuni settori dove eravamo molto bravi. Ma è un mercato ristretto da sempre, è un mercato che abbiamo deciso noi di rendere ristretto, è un mercato in cui sostanzialmente ci sono soltanto imprese familiari, è un mercato in cui se ci pensate le maggiori imprese sono nate a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, tranne Fininvest e ENI. E quindi questo ci deve spingere a riflettere sul fatto che il declino italiano viene molto, molto, molto da lontano, purtroppo c'è da dire. L'innovazione viene dai cosiddetti hub tecnologici, potremmo dire, o dai distretti. Infatti, Porter ci parla tanto dell'Italia e dei suoi distretti e quanto sono belli questi distretti, perché portano innovazione, a suo dire. Però purtroppo, avendo una forte presenza della politica nell'economia, succede che queste imprese trovano molto difficile svilupparsi. Devono pagare sostanzialmente una marea di tasse e quindi questo non permette loro di crescere. Qualcuno, ed è giusto sottolinearlo, dice che sostanzialmente l'Italia non sta declinando, ma sta in verità cambiando il suo modello di business e porta come esempio quello di Luxottica e quello di Divani Divani by Natuzzi, dicendo appunto che queste piccole imprese manifatturiere e assolutamente innovative sotto i processi di business, ecco, queste potrebbero rappresentare il punto di svolta dell'economia italiana. È giusto citare questa sezione, però a mio avviso questi sono due casi eccezionali. Si tratta di due imprese che sicuramente sono interessanti. Io auguro loro onestamente tutto il bene del mondo, non voglio portare assolutamente sfortuna. Ce ne sarebbero altre da citare, come ad esempio Brembo, per dire, anche questa è un'impresa estremamente forte, però sta di fatto che sono, a mio avviso, degli eroi che continuano a investire in Italia, che continuano a crederci in questo paese e quindi speriamo che prima o poi qualcuno si renda conto che continuare così non è la strada corretta. Soltanto un folle pensa di risolvere un problema adottando la stessa soluzione che ha creato quel problema.